Quindi, come vedete, da cosa nasce cosa? Io penso che il concetto dello sviluppo integrale che intende Papa Francesco sia proprio quello, no? Cioè, da una cosa che tu metti in piedi, in realtà devi comunque vedere tutto quello che c'è intorno, che può facilitare, no? la persona nella sua crescita, la comunità nel suo cambiamento. E queste sono anche le maestre più grandi, anche qualche mamma, però posso aspettare dopo. Ok, allora invece questo che vedete verde è il cardamomo. Cardamomo, che anche quella è una spezia che abbiamo imparato a conoscere ultimamente, è una pianta spontanea, che quindi se uno nessuno la prende nei boschi rimane lì e muore. Quindi anche lì si è cominciato a raccoglierla, loro la utilizzano per la loro cucina, allora abbiamo cominciato ad avere una raccolta più importante. Quando lo si raccoglie è verde così, e qui si vede che viene messo nell'essiccatoio, perché ovviamente poi per l'esportazione non lo puoi vendere verde, perché poi si ammuffisce e si deteriora, no? E quindi per facilitare il processo di essiccamento, anche perché magari la stagione non ti permette un essiccamento adeguato di grandi quantità, allora abbiamo costruito proprio questo essiccatoio che manda su aria calda e permette quindi la commercializzazione. E questo qui abbiamo utilizzato i canali del commercio equo e solidale, no? Per cui anche lì del cercare di rivenderlo attraverso canali che promuovessero anche la provenienza e il cammino che ha fatto questo semino dal paese di produzione fino alle nostre tavole. Questa qui è una storia che vi volevo raccontare, perché questo è uno dei nostri responsabili dei progetti. Però vedete che ha in mano questo affare che si chiama del pollo campero, perché il Guatemala è uno dei pochi paesi che è riuscito a far fallire la McDonald's, quella degli hamburger, che ha aperto una sua branch in capitale, no? E tanto sfonda dappertutto, non si era posto molto problema. C'è stato un guatemalteco un po' intraprendente che invece ha detto: no, noi mangiamo le cose che facciamo noi, perché poi molti degli hamburger vengono anche lì importati da fuori, non vengono prodotti sul posto, no? E quindi è tutta roba che viene da lì. Allora lui, facendo un po' leva su quello lo chiamano l'orgoglio nazionale, ha aperto una catena di fast food che appunto si chiama il pollo campero, e tutto a base di pollo e di pollo prodotto in Guatemala. Beh, insomma, la McDonald's ha dovuto chiudere perché la gente andava lì. E dicevo, questo vabbè è un piccolo segno di come a volte, adesso non so se ieri avete parlato degli stili di vita, no? Delle scelte, così come a volte invece il fatto di essere in tanti a fare certe scelte può modificare anche il mercato. E, insomma, far chiudere un negozio della McDonald's non è poi così facile, no? E loro ci sono riusciti perché erano tutti lì. E tra l'altro proprio per loro è un simbolo nazionale. Se voi andate in aereo da Città del Guatemala, ad esempio, a Città del Messico, loro vanno a trovare i parenti e ci vanno col sacchettino di pollo fritto, no? Per cui in aereo c'è questo bello odore di fritto, ma perché per loro è portare un pezzo del loro paese. E per me è sempre una storia bella, perché ti fa dire allora veramente anche il boicottaggio, queste cose, no? Che sembrano, invece funzionano, se hanno un impatto di un certo tipo possono modificare anche alcune cose. Vabbè, poi questa è una via del mercato di Santa Cruz, nella zona dove lavoriamo. Questo era per dire come l'artigianato, come la vita che c'è intorno ai mercati per i turisti, ma anche per la gente del posto, perché è anche la gente che va a vendere, che va a comprare. Vabbè, queste sono le carrettiere con cui si spostano. Ecco, qui ci sono appunto, questo è un altro richiamo al rapporto con la natura. Allora, queste bambine hanno dei cestini in mano con delle pannocchie di mais, e c'è il mais di quattro colori: il bianco, il giallo, il rosso e il nero. E loro lì ci hanno fatto una danza su questo mais, a parte che è anche una specie di incensiera quasi per dare, no? Però il mais come frutto della terra, e quindi come segno, insomma, appunto di amore della madre terra per noi. E dovevate vedere con che proprio religiosità facevano questo balletto vicino al mais, perché ancora appunto, no, è una dimensione di rapporto con la terra che effettivamente ad esempio noi abbiamo perso. Non ci riusciremmo mai noi con i bambini del catechismo o dell'elementare a fare una roba del genere, ma perché è lontano dal loro vissuto, no? Invece per loro il mais, che è la loro base della dieta e la fonte della vita, diventa appunto anche occasione anche di una spiritualità diversa. E qui c'erano questi cestini, insomma ci girava, ecco, vedete, ci giravano intorno e avevano un po' tutto questo qua. Ecco, un'altra cosa sempre per via dello sfruttare le cose del posto. In questo posto, sempre in Guatemala, producono mele, tantissime mele. Cos'è il problema? Che le mele maturano, come in agricoltura da noi, maturano tutte nello stesso periodo. E a meno che non usi quelle geneticamente modificate, allora quelle lì le puoi far fare delle cose strane, però di base le mele maturano tutte nello stesso periodo. E allora c'era appunto il problema che, mettendole sul mercato tutte insieme, i prezzi si abbassano veramente. E allora la richiesta che questa comunità aveva fatto era quella di vedere se si poteva in un qualche modo aiutarli nei processi di conservazione delle mele. Allora lì si sono costruiti due depositi refrigerati, che quindi hanno un costo, perché i frigoriferi usano energia elettrica. Questo era già un paese, un villaggio elettrificato, quindi costa meno che non usare dei generatori, voglio dire, però ha comunque un costo. Però per conto loro riuscivano a mettere le mele sul mercato sotto Natale, quindi 2 o 3 mesi dopo, e quindi ad avere quasi un prezzo doppio, e quindi l'incremento. E anche qui si è formata la cooperativa dei produttori di mele, che quindi insieme si tassavano per mantenere il deposito, e quindi poi dalla vendita della mela avevano il ricavo. Sono, vedete quante, no? Le riunioni, mettersi insieme, e tra l'altro è tutto tempo che loro si tirano via dal lavoro sui campi. Non è che la gente non fa niente come noi, no? Cioè, se fai un'assemblea di quartiere, però tu di giorno hai lavorato, non è che... E la stessa cosa vale per loro, no? E quindi tante volte, no, insomma, vedevi che questa partecipazione magari voleva dire per loro anche fare un'ora di cammino a piedi, o comunque se lo toglievano davvero anche dalla pelle. E questo appunto era uno dei magazzini con tutte le loro belle mele dentro.
La signora è la mela.
Qui è ancora là. Ah, questo qui era ancora, per farvi vedere l'armonia della gente in mezzo al bosco, perché qui erano in tantissimi, qui stanno preparando il terreno per fare, per mettere intorno alle piante, per mettere le piantine di vaniglia. E appunto, cioè, ti sembrava di essere davvero in una situazione di pace, di armonia con quello che avevi intorno, che era davvero impressionante. E allora, quindi, quando lavori con loro devi entrare in questa dinamica, no? Cioè, non puoi arrivare appunto con lo zampone da elefante e pensare che siamo noi ad avere le soluzioni di tutto. Un'altra cosa legata alla terra è il diritto di proprietà. Il catasto, perché molte delle terre erano, sì, uno diceva la mia famiglia, quel pezzo lì era mio, quello là era suo, ma non c'è niente di scritto, no? E soprattutto, non avendo nessun titolo in mano di proprietà, il primo riccone che passa e dice questo è mio, te come fai a dire no, c'era sopra il mio bisnonno? Allora, insieme, questo è stato un progetto che abbiamo fatto insieme alle autorità guatemalteche, è stato fatto proprio una mappatura dei terreni, quindi proprio utilizzando il GPS, insomma le tecnologie adeguate, e si è andati a lavorare con la gente per dire allora questo era suo, quello là era di suo nonno, quello là era di mio zio, è stato fatto il catasto, e quindi si sono alla fine del processo consegnati i titoli di proprietà. Badate bene che alcuni titoli di proprietà, a differenza di quello che era stato fino a quel momento lì, sono stati dati alle donne, perché magari di quella famiglia lì non c'era più nessun uomo, e questo è stato dirompente come messaggio, perché che una donna avesse il titolo di proprietà di un pezzo di terra era la prima volta che capitava. E quindi anche questo, ecco, questo era questa era una donna, tra l'altro, Joana Claudio Meres, e aveva il suo titolo di proprietà, e questo era uno dei giorni della consegna dei titoli. E qui la signora sta firmando col pollice, perché l'analfabetismo è ancora appunto molto diffuso nelle donne, ma come dicevamo prima, se dovevano stare là a fare le tortiglie, si aveva poco da stare lì a imparare a scrivere, e forse non gli serviva neanche. E qui appunto i momenti di consegna. E qui Guatemala, l'abbiamo finito. Sono troppo pesante, vi sto annoiando? Sì, abbastanza. Vi sto annoiando a sufficienza o vado avanti? Va bene, no, adesso cambiamo stato, cambiamo paese. Dunque, prima di andare, prima di passare all'Africa, l'Africa, passiamo un attimo dal Marocco. Allora, la scelta di operare in Marocco è stata fatta perché in Emilia-Romagna la maggior parte degli emigrati sono di provenienza dal Marocco, e allora dice, vabbè, dal Marocco dove? Di una particolare zona del Marocco, particolarmente appunto povera e con poche possibilità. Per cui l'idea era stata, va bene, proviamo a lavorare in questa realtà, non per dire così ci sono meno immigrati, cioè l'obiettivo non è quello di dire li aiutiamo là così non vengono qua, l'obiettivo è che se li aiutiamo là non è che non vengono qua, è che loro non hanno nessun motivo per venire via, nessuno viene via dal proprio paese se dove è ha le possibilità di sopravvivere in modo dignitoso, no? Cioè uno viene via se, adesso come vedrete, io ho messo di qualche foto perché a me aveva un po' impressionato, perché dicevo, se io fossi qui e tutti i giorni guardo questa terra verrei via anch'io pensando alla mia famiglia, al futuro dei miei bambini, perché effettivamente dove ci sono poche possibilità, al di là di due capi o due fili d'erba, hai insomma difficoltà. C'è da dire che appunto il Marocco ha due velocità come molti dei paesi del Maghreb, cioè hai Rabat, Casablanca, cioè alcune città che sono europee al 100%, cioè nel senso hanno una tecnologia, un tipo di vita, i ritmi, tutto identico ai nostri paesi, e poi esci fuori di 10 km e ti trovi in questa situazione assolutamente depauperata e povera, insomma. Allora qui ci facevano gli zerbini della pace, le donne. È un'attività artigianale delle donne, e, appunto perché abbiamo cominciato con l'alfabetizzazione femminile, quindi queste sono donne grandi, nel senso che donne che non hanno mai avuto accesso all'istruzione, e la cosa interessante che abbiamo utilizzato è che l'imparare a leggere era legato all'imparare a conoscere le leggi del proprio paese e quindi anche i propri diritti. Il Marocco ha una legge sulla famiglia e quindi anche sulla protezione della donna e dei bambini recente e è molto evoluta. Peccato che nessuno la conosca, di chi ne potrebbe usufruire, e forse chi la conosce cerca di non farlo sapere per dire i giudici o così, e quindi non la fanno rispettare. Allora, l'imparare a leggere e a scrivere, soprattutto a leggere, diventa anche un'occasione per conoscere quelle che sono non le idee del genere a livello internazionale, ma quelli che sono i miei diritti che io come donna, come mamma posso avere, che io come famiglia posso perseguire. E quindi è stato un processo molto interessante perché univa due principi. Molte donne non uscivano a fare la spesa perché non conoscono il valore dei soldi, ma nella loro realtà, perché noi tante volte vediamo le signore marocchine o tunisine che non vanno a fare la spesa, dice perché i mariti le tengono in casa, però neanche nei loro paesi vanno fuori a fare la spesa, perché non conoscono il valore dei soldi, ad esempio, o perché hanno difficoltà di movimento anche nei loro paesi, perché se abiti appunto in una casetta isolata non è che poi appunto hai la capacità di muoverti e spostarti. Ad esempio, per noi il fatto che venissero con i mezzi pubblici alla scuola è stato un passaggio molto, molto importante, perché all'inizio si andava a prendere con la macchina, poi dopo dici vabbè, però è stato un processo di autonomia importante, perché così come hanno cominciato a venire alla scuola per imparare a leggere e scrivere, hanno cominciato a fare il gruppo di artigianato, hanno cominciato ad andare a qualche riunione che c'era in un paese diverso, e quindi hai offerto una possibilità di crescita che va al di là dell'aver imparato a scrivere il proprio nome. Ecco, io dicevo, quello che si vedeva fuori dalla finestra dove vivo io era questo, però è così. Cioè, veramente, solo in fondo è un vivaio nostro, cioè, ci sono gli olivi, e anche lì l'olivo biologico. E allora qui abbiamo fatto due progetti di agricoltura e di allevamento delle pecore, questa è Palma, e, appunto, per vedere se si riusciva a mettere in piedi qualche attività produttiva che potesse dare lavoro a queste famiglie, sempre per via che se uno ha reddito non va a cercare altre possibilità, e soprattutto se uno ha reddito e ha anche una situazione sociale intorno dove si sente un membro importante della propria comunità, non uno qualsiasi che non ha futuro, insomma. Ecco, queste sono le pecore sardi, che sono una varietà proprio che utilizzano parte di tutte le feste religiose, per cui c'è molta richiesta di questo tipo di pecora, no? E quindi anche il fatto di mantenerlo e di produrla così ha comunque un mercato sicuro. Ecco, questo era un po' il panorama che avevi tutto intorno. Questa è proprio la zona dei Beni Meschin, che è appunto Benimellal, così, da dove vengono i nostri immigrati in Emilia Romagna. Io faccio l'ostetrica di lavoro a tutte le signore marocchine, chiedo da dove vengono, e vengono tutte da quella zona lì. E quando dici ci sono state, non ci credono, perché uno che è stato in Marocco è stato, non so, a Marrakech, che io non ho visto, c'è stato nei luoghi di turismo, ma chi è che va in questi posti qui, no? Per cui sono sempre molto sorprese quando dico loro che conosco questi villaggi. E il panorama è questo, ed è, quindi effettivamente... Ecco, lo comprendi, ecco che c'è poco da fare, insomma, no? E che l'impulso allo spostamento è importante ed è cioè, ed è importante comprenderlo, ecco, e capirlo. Niente, questo appunto è il progetto di sviluppo agricolo integrato delle comunità di Sidi Moumedi e di Mescoura, che sono appunto queste zone. Ok. E attualmente abbiamo aperto, sempre un po' con la stessa impostazione, anche in Tunisia, e cercando anche di sfruttare il concetto della cooperazione orizzontale, cioè quindi le comunità che hanno già lavorato con noi in Marocco, la lingua è la stessa, la cultura è simile, vanno e lavorano con le comunità tunisine, e per cui hanno, cioè anche lì non è... No, io vengo giù e faccio, ma tra di noi ci aiutiamo a vedere che cosa ha funzionato da noi e che cosa potrebbe funzionare nell'altro paese. Allora, ci spostiamo in Africa. Allora, questa è la Tanzania, perché appunto dicevamo, per garantire un cambiamento, abbiamo detto, ci vuole un miglioramento dell'accesso alle risorse, no? Per cui una è l'acqua, l'altra è anche l'accesso all'energia. L'energia elettrica non è più un bene da ricchi, ma è un qualcosa che anche nei villaggi ha una sua importanza, comporta un cambiamento. Ecco, invece di usare quello schifo di batterie, se uno ha una presetta, qualche cosa di elettrico in più può utilizzare, no? E invece di utilizzare anche i generatori che vanno a diesel, che inquinano di più, eccetera. Per cui abbiamo già tre esperienze di impianti di produzione elettrica, di produzione idroelettrica. Adesso, in questo impianto lo stiamo duplicando in questo periodo, e quindi uno dice, è tecnologia appropriata? Perché anche qui ovviamente ci si domanda, no? Perché la manutenzione di una centralina, di una turbina ha... Noi abbiamo fatto la formazione dei tecnici e tutto il processo di elettrificazione del villaggio. Allora, che cosa ha comportato l'elettrificazione? Adesso sulla elettrificazione rurale ci sono molti, molti progetti, ecco, questa è una delle due turbine, che ha comunque una sua complessità, pur scegliendo i modelli più base, però insomma non... Allora, intanto, vabbè, il miglioramento delle case, perché per avere la luce in casa devi avere il pavimento in cemento, e anche il tetto non deve essere di paglia, perché sennò il rischio dei cortocircuiti, questa è la legge della Tanzania. Però vuol dire che molte persone, per avere quella lampadina, si sono anche un po' date da fare per migliorare la propria struttura abitativa, no? E quindi di fare quei piccoli cambiamenti che comunque in termini poi di salute, di durabilità delle strutture può avere. Tante piccole attività commerciali, magari uno per andare a macinare il mais doveva spostarsi due villaggi più in là, adesso ci sono in ogni villaggio quei tre o quattro che si sono comprati il macchinino che va a luce, non più a diesel eccetera, e che quindi anche con un costo più basso riesce a macinare la farina, e quindi anche questo, no, poi agisce sulle spese della famiglia. E l'altro impatto molto grande è stato quello della scuola. Perché portando la luce elettrica a scuola, uno dice vabbè, di giorno non ce n'è bisogno, alle 6 c'è buio, sapete più o meno sono 12 ore di luce e 12 ore di buio. Molti maestri e anche ex alunni hanno continuato a frequentare la biblioteca e le sale della scuola. E questo un po' fa prevenzione di quello che è l'analfabetismo di ritorno, cioè nel senso di persone che cominciano, che hanno imparato a leggere e scrivere, ma poi non hanno più avuto accesso a libri di testo o altre opportunità, e quindi disimparano, no? E ha creato anche nello staff degli insegnanti un entusiasmo, no? e una voglia che prima non c'era, perché uno le sai andava a casa sua, cioè anche trovarsi lì di sera non c'era nessun luogo di aggregazione senza la luce elettrica, no? O comunque molto sporadici. E per dire come la ricaduta delle azioni che si hanno tante volte è anche un po' imprevedibile. Forse c'è più avanti, adesso qua ci sono due immagini delle scuole, appunto. Allora, questi bambini per venire a scuola, alcuni facevano anche 2 ore a piedi, 2 andare e 2 tornare. È chiaro che ha un costo, anche la scuola pubblica comunque devi pagare un minimo per acquistare le divise, che poi, come vedete, se le portano dietro finché ce n'è un pezzo, perché hanno un costo che non è poi così facile da mantenere. E un bambino che è sempre stato libero nei campi e così, in prima elementare lo fai fare 2 ore per andare in là, 2 ore per venire indietro, e nel frattempo in mezzo devono stare seduti in un banco, la metà di questi a metà anno lasciavano la scuola. Ma perché effettivamente è una cosa troppo lontana rispetto a quella che è la loro vita, per cui al di là che i genitori erano poco motivati a spendere dei soldi per mandarli a scuola, anche i bambini stessi fanno molta fatica a stare dentro a questo tipo di proposta. Per cui questa è una falegnameria per dire che appunto con la luce elettrica puoi anche cominciare ad utilizzare qualche mezzo in più. Qui mi ha fatto notare che la sega è utilizzata alla rovescio. No, evidentemente funziona lo stesso. Allora è venuta fuori la proposta degli asili, cioè nel senso di offrire ai bambini per almeno dell'ultimo anno prima di andare alle elementari. Qualcuno poi ha cominciato dopo, io vedevo che c'erano dei bambini molto piccoli, perché in realtà le bambine di 5-6 anni a casa guardano a quello più piccolo di 2 o 3 anni. Per cui quando abbiamo aperto gli asili sono arrivati i bambini di 5 anni con i fratellini di 2 anni attaccati alla schiena. Per cui dopo abbiamo messo su anche la sezione di nido senza volerlo, perché in effetti. Allora, cosa succede con questi asili? Che tra l'altro sono pagati dalla comunità. Quindi i genitori pagano portando un po' di mangiare, perché fanno un pasto all'asilo, quindi almeno tutti i bambini hanno un pasto a mezzogiorno. E poi portano il mais con cui pagano le maestre. All'inizio l'abbiamo tutto sponsorizzato noi col sostegno a distanza, poi piano piano abbiamo calato l'aiuto, e i genitori, quando hanno cominciato anche a realizzare che era una cosa che andava bene per loro, quindi se lo sono presi come nel comitato di asilo e vanno avanti con questo. Allora, cosa è successo? Sti bambini, quindi, oltre a giocare chiaramente, però si abituano anche ad avere degli orari, a stare sedute ai banchi. E quindi hanno meno difficoltà legata all'abituarsi poi ad andare a scuola, no? E tra l'altro fanno anche un po' di prescuola, cioè nel senso imparano a tenere in mano una matita. Io ho visto tanti bambini che proprio all'età delle elementari non sanno impugnare la matita. Noi i nostri bambini di un anno oltre adesso che sanno già usare i computer, i nativi digitali sanno, sfogliano le foto, però adesso i nostri bambini hanno biro e fogli in casa tutti, quindi tutti acquisiscono questa manualità. Invece ci sono bambini che in casa un biro e un foglio non ce l'hanno, e quindi nell'apprendimento anche della grafia, ad esempio, hanno difficoltà motorie, perché quindi già questi qui un anno o due prima cominciano a traficare coi colori, quindi partono così, ma poi piano piano arrivano a scuola che hanno già un po' di manualità anche in questo. La cosa più interessante è stato che è aumentato così tanto l'afflusso alla scuola elementare che il governo ha costruito una scuola in più, e l'ha costruita più vicina a quei bambini che facevano le 2 ore di strada, quindi praticamente abbiamo dimezzato la strada di quelli che erano più lontani, no? Perché avendo superato un certo numero di alunni hanno costruito, e quindi invece che 2 ore anche quelli là adesso fanno 1 ora. No, ne pensi, no? Gli effetti a distanza, noi questo non l'avevamo previsto, però in effetti il cambiamento ha portato anche a qualcosa che la realtà locale stessa ha modificato. Sempre in Tanzania, parlando dell'aspetto che appunto ogni realtà ha i suoi bisogni, noi abbiamo una sede a Dar es Salaam, che è dove c'è un ostello, e ci eravamo un po' domandati, perché intorno è un po' come una piccola bidonville, insomma ci sono delle famiglie molto povere. E, insomma, si erano viste 2 o 3 mamme che avevano sti bambini con handicap importanti, che chiedevano l'elemosina nelle vie di vicino all'ostello, perché sanno che ci vanno un po' gli stranieri, un po' i missionari, così, allora insomma andavano a chiedere l'elemosina lì. Allora i volontari che abbiamo lì a Dar es Salaam avevano un po' fatto conoscenza con queste mamme, e purtroppo, come succede spesso in queste realtà, quando i papà sanno che i bambini hanno una malattia grave, così abbandonano la donna e cambiano famiglia, e quindi avevamo ste donne con la gestione di questi bambini impegnativi, insomma con dei danni importanti, però anche senza nessuna possibilità di lavorare, di procurarsi il necessario per sopravvivere, perché comunque se devi star dietro al bambino non puoi fare altro. Allora così eravamo partiti in modo molto semplice, pensando a dire, siccome qualche giorno alla settimana c'era un progetto di fisioterapia comunitaria gestita da un'altra ONG, abbiamo detto, beh, intanto che fanno la fisioterapia cominciamo a riunire un po' queste mamme e vediamo che cosa possiamo fare insieme, perché possano insomma migliorare o cambiare la loro situazione, uscire dal meccanismo del dover essere obbligati a chiedere l'elemosina, che anche quella lì non è una cosa piacevole per nessuno, cioè nel senso che tante volte dicevo, vabbè, no, anche per la tua dignità di persona non è facile essere lì e aspettare che qualcuno ti prenda in considerazione. E insomma, in realtà da quei 2 o 3 bambini che avevamo visto noi ce n'erano molti di più, è che erano nascosti in casa, cioè molte donne non uscivano di casa con questi bambini, e quindi da quei 2 o 3 casi che noi pensavamo così di dare un po' la mano a vedere cosa si poteva fare, è venuto fuori che c'erano 30-40 bambini in quel quartiere lì, e per cui insomma da lì è nato così l'idea di mettere in piedi un progetto insieme a loro. È stato fatto un forno comunitario per la panificazione, per cui le donne a turno quindi tenevano i bambini degli altri e intanto a turno facevano il pane e lo vendevano, in modo una cooperativa di panificazione. Lì sì che è andato giù qualche fornaio di Bologna, e sono anche quelli che quando alla festa dell'unità vengono a fare il pane per i progetti, no? Però per loro andare giù e insegnare la tecnica della panificazione è stata un'esperienza bellissima. Sono tornati con un'energia e con una forza, perché hanno visto che il loro trasmettere una competenza si è trasformato in un cambiamento per queste donne, per queste famiglie. E quindi il CEFA, che di solito non si occupa proprio di progetti di questo tipo, e dopo dici, però ti occupi di quello di cui c'è bisogno in quel momento lì, ecco, è questa, no? La cosa importante. Va bene, noi non abbiamo le competenze, gli strumenti, cerchiamo, no? C'era un'altra associazione che faceva quello, abbiamo trovato altre persone che ci hanno aiutato a mettere insieme una progettualità diversa, forse la creatività di cui parlavamo prima, cioè bisogna sapersi adattare a quello che c'è in quel momento e al bisogno che c'è in quel momento. E in quel periodo lì è uscita anche la legge in Tanzania che obbliga le ditte che hanno più di 20 dipendenti ad assumere una persona con handicap. Però il problema era che tutte queste persone con handicap non avevano nessuna qualifica. Per cui abbiamo messo in piedi dei progetti di formazione professionale per le persone con handicap, in modo che vengono poi assunte, ma avendo già una capacità professionale da mettere in gioco. Per cui quei tre o quattro filoni che si è visto che erano richiesti e che le persone che venivano a fare domanda avevano la possibilità fisicamente di poterlo fare, sono riusciti a inserirsi nel mondo del lavoro. E tra l'altro da lì è nata anche una campagna pubblicitaria che queste persone portatrici di handicap hanno fatto in Tanzania per pubblicizzare la legge. Per cui loro dicevano: io non sapevo che c'era la legge, ho imparato questa cosa e adesso lavoro. E questa, diciamo, campagna pubblicitaria ha avuto molto impatto, anche perché è stata utilizzata molto anche la radio, che è molto più utilizzata ovviamente della televisione in quelle realtà, e quindi tante più persone sono venute a conoscenza del fatto che c'erano alcuni diritti tutelati, eh? Perché tante volte anche i paesi hanno appunto delle legislazioni o delle iniziative adeguate, è che se poi le persone non sanno che esistono e non sanno che possono utilizzarle, è chiaro che è come se non ci fossero. Ma no, questo qui l'avevo visto. Ho sbagliato. Allora, qui eravamo in Tanzania. Se ci spostiamo, in Sudan. Allora, alcune volte ci si trova a lavorare in situazioni che non sono di guerra aperta, ma sono di post-conflitto. E come voi sapete, purtroppo stiamo assistendo a dei processi di cronicizzazione di alcuni conflitti. Io ho cominciato come volontaria dopo 2 anni che ero in Kenya, sono andata in Somalia. Quando abbiamo cominciato a lavorare in Somalia c'era un po' questa sensazione che nel giro di pochi anni, con l'intervento delle Nazioni Unite, le cose sarebbero cambiate. Sono passati più di 20 anni, 25 anni, e siamo ancora lì, se non peggio, no? Tra l'altro 25 anni a me fa sempre pensare che ci sono bambini che sono nati durante la guerra e che non hanno mai vissuto un periodo di pace, non hanno mai vissuto un periodo di normalità. E quindi ti domandi, dici, che visione possono avere, no, del futuro, della vita, una generazione intera che è nata e cresciuta senza appunto una visione di regolarità o di normalità, ecco. E noi siamo stati chiamati in Sud Sudan e ad esempio questa è una storia di un fallimento, perché noi abbiamo cominciato a lavorare con alcune comunità sull'agricoltura, perché era la domanda che c'era stata fatta, e vabbè, questo è uno dei tanti pozzi con le pompe a mano di cui è piena un po' l'Africa, anche quelli lì la metà sono rotti perché poi nessuno ha imparato ad aggiustarli o ha i soldi per i pezzi di ricambio, per cui la metà sono fermi. E a noi aveva fatto molto impressione perché uno di questi pozzi era dato in gestione a un gruppo di donne con cui facevamo agricoltura, e allora avevano il loro campo lì vicino, noi non siamo andati forse per 2 o 3 settimane, si è rotta la pompa, le donne si sono tassate per comprare quelle guarnizioni che mancavano e far ripartire il pozzo, no? E noi l'avevamo vissuto proprio come un segno di senso di proprietà, no? Cioè l'acqua non è del CEFA, non è della missione, non è, ma è l'acqua che serve per loro, e quindi anche il fatto del prendersi cura anche per loro, no? Delle loro risorse, delle loro possibilità. Noi siamo partiti con progetti appunto di agricoltura vicino alle scuole, perché a quelle 2 o 3 scuole che abbiamo un pochettino aiutato a rimettersi in pista, Tra l'altro non ci sono più libri scritti nella lingua del posto, e quindi anche uno degli sforzi che aveva fatto anche l'UNICEF era quello di riprodurre almeno qualche libro in lingua locale, perché chiaramente è andato perso tutto e soprattutto non c'erano maestri che parlavano la lingua locale. Per cui anche questo era un grande svantaggio, insomma, per tutto il sistema scolastico. E siamo partiti con l'agricoltura, ma e tra l'altro la terra è fertilissima, cioè diceva il nostro agronomo: te fai un buco col dito, ci metti un seme, due giorni dopo c'è già la piantina che viene su, cioè la terra è fertilissima, l'acqua c'è. E allora dice: allora perché non coltivano, no? Allora questi vengono da 20 anni di guerra civile, e purtroppo anche qui non è ancora terminata, nonostante l'indipendenza, non è terminata la conflittualità interna, non la guerra civile. Popolo già comunque dedito all'allevamento e non all'agricoltura, cioè i Dinka che abitano in questa zona sono sempre stati allevatori e quindi, non essendo stanziali, non hanno mai coltivato, sono sempre spostati con le loro bestie seguendo i pascoli e quindi nutrendosi del latte delle bestie e di quello che uno trova a strada facendo. Questa cosa qua con la guerra ovviamente si è scombinata, perché non riuscivano a stare dietro al pascolo, dovevano scappare dai bombardamenti, dagli attacchi, e per cui hanno vissuto per 20 anni fuggendo con le loro bestie di qua e di là. E adesso che cominciava a esserci un po' più di stanzialità, cioè trasmettere l'idea del prendersi cura della pianta che cresce e che ha un tempo per diventare produttiva, è stato molto difficile, perché comunque tanto la paura che il giorno dopo devo comunque scappare e quindi tutta la fatica che ho fatto la devo lasciare lì, e poi proprio il senso di provvisorietà con cui sono cresciuti. Per cui la terra, adesso qui c'è un po' che immagini, ma è estremamente produttiva, e tra l'altro c'è un po' di mercato legato alle città più grandi che fa richiesta di ortaggi, di frutta, e che quindi compra anche a dei prezzi buoni. Arriva la frutta e la verdura dal Kenya in questa zona, col camion, immaginate intanto come arriva e con che prezzo arriva. Quindi produrre localmente ha tantissimi vantaggi, sia come rispetto dell'ambiente sia per l'economia delle famiglie. Ecco, qua sono le loro bestie a cui vogliono molto bene, più che al resto della... Abbiamo fatto un po' di training di trazione, di aratura con la trazione animale, no? Perché comunque alla fine della giornata uno degli anziani è saltato su e ha detto: ma perché dobbiamo far lavorare le bestie che ci abbiamo le mogli? Cioè loro davanti all'aratro ci avrebbero messo la moglie, perché la moglie costa meno della mucca, no? E quindi allora noi abbiamo detto: beh, ha funzionato molto bene questa formazione, no, per dire come una cosa scontata, no? Che uno dice: beh, cavoli, fai meno fatica, produci, no? E abbiamo dovuto ricominciare da molto più indietro, perché se parti da queste premesse, e d'altra parte per loro è sempre stato così. Per dirvi l'importanza delle bestie, se chiedi, ho chiesto ai bambini come si chiamano, e uno non ti dicono, ti dicono il nome, ma tanto te non vuol dire niente, e poi ti fa segno di quella bestia lì. Si chiamano tutti coi nomi dei mantelli delle mucche, con tutte le sfumature, quindi marroncino, grigino, beigiolino, grigio più scuro, nero nero, pezzato, e questi sono i nomi dei bambini, per dirvi quanto ancora l'animale sia importante nella loro cultura. Per cui immaginatevi noi lì andare a fare delle cose di agricoltura, eravamo proprio... Allora io lì davvero, io ho dovuto dire: questo progetto va bene, ma andrà bene quando avranno superato un po' questa situazione del sentirsi sempre in pericolo e del dovere e dello scegliere di cambiare, scegliere o anche per necessità di diventare stanziali, per cui di ricambiare stile di vita. E era ancora una zona quasi di agricoltura di emergenza, insomma, cioè dove proprio aveva senso dare un po' di aiuti, un po' di sostegno, ma il progetto agricolo vero e proprio non poteva funzionare. E per cui abbiamo mantenuto soltanto un po' l'attività con le scuole e qualcosa con le donne, perché avevano cominciato, e quando loro hanno chiesto di continuare siamo andati avanti, ma non abbiamo fatto ulteriori investimenti, perché vedevi che non corrispondeva a quello che poteva essere ancora il loro passo. e va rispettato, cioè un tosti dicevano no, non puoi forzare un percorso se non lo scelgono loro, perché anche quello diventa colonialismo o neocolonialismo, cioè decido io che per te va bene fare agricoltura, può essere, lo sarà, non in questo momento. E quindi anche lì abbiamo dovuto fare un po' di marcia indietro, quindi non so neanche dire se è un fallimento o se è così, no? Un aspettare, però abbiamo dovuto rallentare, insomma, comunque modificare quella che era la nostra progettualità. Ecco, io ho visto davvero le capanne più povere della mia vita, cioè nel senso che essendo gente che è abituata a scappare, nella capanna non ci puoi mica avere molta roba, perché se scappi non è che... E quindi di solito c'hanno una pentola, una, se chi è un po' due o tre cucchiai, un vestito. Mi facevano vedere un bambino della scuola che gli avevano dato la maglietta del CEFA, ha detto è tutto l'anno che c'ha la stessa maglia, perché è l'unica che aveva, cioè non che perché gli piacesse quella maglia lì, che non aveva molta alternativa finché vanno. Questa invece è una delle scuole della diocesi di Wei, allora come vedete almeno c'è un po' di pavimento, un po' di con la programmazione, per cui insomma anche un po' di cambiamento c'è. E invece lì sono due scuole all'aperto, una per gli adulti e una per i bambini. E quando sono andata, abbiamo dato le pagelle ai bambini delle scuole, e è venuta una signora un po' anziana, siccome c'erano dei bambini malati, venivano le mamme o le nonne a prendere la pagella, no? Invece questa era una signora anziana che aveva frequentato la prima elementare insieme ai bambini, perché lei ha detto che non era potuta andare a scuola quando era al suo tempo, e adesso lei ci andava insieme ai suoi nipotini, per cui ha preso anche lei la pagella della prima elementare insieme agli altri. Ecco, qua ho messo i sacchi, c'è cioè il discorso degli aiuti che avevamo già un pochettino accennato, perché purtroppo non sempre gli aiuti aiutano, non sempre gli aiuti aiutano. Cioè nel senso che tanto alcune volte l'aiuto alimentare tanto è una risposta ai nostri eccessi di produzione, non ai loro bisogni di cibo, no? Per cui le cose che vengono portate là non è detto che siano cose che, di cui loro hanno bisogno, o perlomeno che siano accettabili anche come gusto. Adesso al di là dell'olio, che più o meno usano un po' tutti, però ad esempio la componente proteica con i legumi arrivava giù della roba che non si sapeva come cucinare, come utilizzare, perché veramente mai vista, o neanche io l'avevo mai vista, ma soprattutto tipo avevano mandato una specie di cicerchia, una specie di legume un po' schiacciato, e doveva stare in ammollo 12 ore, già in un posto dove non c'è l'acqua, mettere in ammollo una cosa 12 ore, dopo 12 ore sapeva un po' di andato da male. E poi se anche quel punto lì lo cuocevi, rimaneva di una consistenza, dovevi cuocerlo per 3 o 4 ore, ma chi è che c'ha la legna e il combustibile per far cuocere una roba 3 o 4 ore? Cioè è una contraddizione, no? Io avevo anche provato a macinarlo per fare tipo una polentina, no, per i bambini, ma non si riusciva a cuocere lo stesso, cioè rimaneva un po' di consistenza della sabbia, per dire. Ma anche pensiamo al costo che hanno queste cose, cioè il sacco di non so che cos'è quello lì che arriva dall'America, che viene qua in nave, cioè immaginiamo che è comunque un esubero, quindi è una cosa che là avrebbero buttato via. Viene messa sulla nave, viene portata qua, e questo ha un costo. Il progetto alimentare mondiale movimenta tutta questa eccedenza verso questi paesi, ma con dei costi che con la stessa cifra probabilmente potresti acquistare quello che produci in loco, dando quindi reddito e dando anche incentivo alle realtà locali. Per cui anche qui alcuni, è chiaro che c'è il momento in cui c'è la vera emergenza, cioè viene il terremoto, non produci niente, quella gente che c'è lì deve pur mangiare, deve pur bere, e quindi l'intervento di emergenza nell'emergenza acuta ha senso, e quindi lì ha senso anche spendere 20 volte tanto per farti arrivare il cibo, tu ne hai bisogno in quel momento lì. Però dopo 20 anni o 25 ha senso, cioè deprimiamo anche quei pochi tentativi di rimettere in piedi un mercato locale, perché tanto loro sanno che arriva, quindi anche lì noi con il riso in Somalia avevamo avuto questo problema, abbiamo messo in piedi, abbiamo rifatto i canali di irrigazione, ritrovata con gli agricoltori la varietà locale, fatto il riso, arrivato il riso, arrivato il riso al mercato, abbiamo saputo che stava arrivando una nave piena di riso dall'America. Io dicevo, se ci mettete il riso adesso sul mercato, cioè questi qua poveretti hanno lavorato per niente, perché il loro riso costa di più, per forza, cioè non è che... però purtroppo sono, la nave era già partita e non la potevi più fermare, cioè non c'era verso di comunicare con questi esperti della, no, della cooperazione internazionale dell'emergenza, che anche quello a noi sembra un ragionamento banale, no? Eppure non siamo riusciti a fermarla.
Insomma, viene accaparrata da gruppi.
Poi c'è in più quel fatto lì, cioè, molte delle cose che vengono date come aiuti non è detto che arrivino a tutti. Molte delle robe che vengono date come aiuti, giustamente, vengono rivendute al mercato. Io all'inizio, la prima volta, c'ero rimasta un po' male quando avevo visto che alcune cose che erano state distribuite come stipendio per i maestri erano al mercato. Poi dopo ci ragioni e dici, vabbè, ma è giusto. Cioè, se io ti ho pagato come food for work, cioè quindi ti ho pagato 12 litri d'olio, non so, 10 kg di... sì, però uno non ha bisogno solo di mangiare, non so, uno magari lo vendeva perché aveva bisogno di comprarsi una pentola. Per cui è anche giusto che le cose che vengono date vengano poi immesse nel mercato, cioè anche perché uno non è che possa lavorare con lo scambio, cioè se vai a comprare una pentola o una medicina non è che gli può dare un litro d'olio, gli deve dare i soldi che vengono chiesti, no? E quindi oltre appunto al controllo dei grossi quantitativi, perché i clan o i gruppi di potere si accaparrano non il sacco ma tutto il camion. Per cui anche su quello sicuramente c'è anche un aumento della conflittualità su questi aspetti. Volevo dire, dopo non so se avete delle domande.
Africa Milk.
Africa Milk è appunto, dopo è un video, se volete ve lo faccio vedere, perché è quello che ha vinto il premio all'Expo. Adesso ve lo racconto, perché siccome l'Expo è stato un evento abbastanza contraddittorio e noi ci siamo ritrovati in mezzo a questa cosa qua in modo un po' imprevisto, ed è stata una bella sfida anche per noi. Sì, quindi volendo anche sì, su quel video lì si può vedere. Qua c'è anche tutta la parte del parto che non vi interessa. ecco, un altro due aspetti, la Betitui è uno dei progetti nuovi che stiamo facendo con l'accesso all'acqua, un altro aspetto del miele di cui parleremo. E invece un'altra cosa interessante è la gestione delle foreste. Allora, visto che parliamo anche un po' di aspetto ecologico, c'è molta discussione, no, sulle comunità che vivono nei luoghi, nei parchi nazionali, perché c'è un conflitto tra la gestione dei parchi nazionali, delle foreste, e quelli che sono i bisogni delle comunità. E noi appunto in Kenya abbiamo lavorato con questa comunità. Allora, qui era una zona di foresta che veniva utilizzata per la produzione e la vendita di legname di alta qualità, però la gente andava a tagliare gli alberi per cucinare, perché come faceva, no? a convivere, comunque a produrre l'energia per sopravvivere. Per cui è stato molto interessante il lavoro che è stato fatto con loro, del prendersi cura delle piante piccole per portarle a, quindi proteggerle per fare in modo che potessero crescere, e di permettere anche loro di coltivare delle piante di più basso livello che però avessero anche una maggiore resa per quello che riguarda l'uso come combustibile, no? E alcune volte ti sembra che gli interessi delle comunità entrino in conflitto con gli interessi di tutta la collettività, no? Perché appunto il non utilizzare il legname o appunto non prendersi cura del parco nazionale, che è una riserva, non so, per gli animali, così, e lui dice, però noi gli animali li abbiamo sempre uccisi per mangiarli e non c'è un altro modo per poter sopravvivere, entra in conflitto la sopravvivenza della comunità con un bene comune di preservazione, no, dell'ambiente e così. E quindi sono stati fatti dei cammini di integrazione specifici per le comunità che appunto potessero continuare a prendersi cura, no, di questi ambienti, e al tempo stesso con delle mediazioni potessero comunque rispettare quello che c'era intorno. E anche questo non è stato un cammino facile, perché effettivamente uno dice, vabbè, oh, le piante sono lì per tutti, adesso, e noi siamo tutti, cioè abbiamo sempre abitato qua, per cui anche questo aspetto della cura della casa comune implica un cambiamento, no? della mentalità, ed è un cambiamento possibile, però va fatto anche accettando qualche compromesso e anche dando il tempo alle comunità di camminare. E, prima il video casomai lo vediamo per ultimo, poi così se avete qualche... qui c'era un aspetto a cui tenevo, legato alla comunicazione di questi team, no? Penso che tutti abbiate visto, c'è, cioè, in giro in questo periodo un video di una famosa ONG dove c'è un bambino moribondo, insomma, molto gravemente malnutrito, e ha suscitato nel mondo della cooperazione internazionale molta discussione, no? L'hanno chiamata pornografia della solidarietà, e su questo tema, tra l'altro, io ho avuto anche molte discussioni con i nostri che si occupano della raccolta fondi, perché appunto loro dicevano, se non fai vedere certe cose la gente non dà i soldi. E allora dici, va bene, però forse la gente va anche educata a guardare qualcosa di diverso. Tra l'altro, purtroppo, come voi sapete, perché forse anche voi l'avete fatto, l'essere esposti a queste immagini che comunque ti toccano, cioè non ti può non toccare l'immagine di quel bambino morente, insomma, no? Gravemente malnutrito, però provoca saturazione, per cui molte persone girano il canale perché si sentono giustamente disturbati, o molti dopo un po' si abituano, vabbè, quello lì ce lo fanno vedere 4 volte al giorno, dopo un po' ti abitui e ti sembra quasi che sia diventato normale che ci sono situazioni di questo tipo, no? Allora, insomma, un po' tutta questa discussione che c'è stata e che è ancora molto viva, perché questa pubblicità è ancora in programmazione, quindi evidentemente, però si chiedeva anche appunto alle ONG di aderire a un protocollo sulla comunicazione che fosse rispettoso delle persone per cui raccogli i soldi, perché è vero che tu dici lo metto lì perché così raccolgo i soldi ed evito che altri bambini abbiano questi problemi, però forse lo possiamo fare anche con una modalità diversa, no? Dandoci un codice etico comune per comunicare appunto il bisogno che il mondo della solidarietà ha. Però dicevo che non è appunto molto facile, perché appunto se uno poi dice no, tutto così, se uno dice far vedere uno che coltiva i campi non è che ti stimola così tanto a donare, no? E io dicevo, invece noi dobbiamo educare le persone che il cambiamento viene dal fatto che la gente lavora, che la gente è insieme, che la gente appunto produce piccoli cambiamenti nella propria realtà. Però è anche responsabilità nostra aiutare le persone ad avere questo tipo di occhio diverso su quello che viene proposto. Questo qua è Bersani negli anni quando appunto con le cooperative agricole, quindi nel 72, non era già più giovanissimo, però è morto che aveva più di 100 anni, quindi in questo caso era ancora giovane. Ma io quando sono stata giù in missione, quindi insomma, diciamo 15 anni fa, lui veniva sempre, quindi aveva già 80 anni suonati, ed era sempre nelle relazioni con le comunità, con le persone, di una vivacità e di un rispetto che era veramente da prendere, insomma. Ecco, allora anche qui dici, vabbè, questa foto anche ci ha dato discussione a noi, no? E dici, comunque qui in realtà è un bambino che mangia, però insomma potevamo fare di meglio, ma... Ecco, questa era la latteria che dopo vediamo nel filmato, perché il concetto della filiera è quello di arrivare dalla bestia fino a chi consuma. Allora, sempre sul discorso dei rifiuti, noi abbiamo avuto un lavoro molto impegnativo su dove mettere dentro il latte. Allora, il latte viene pastorizzato e poi devi metterlo dentro a un contenitore. Allora abbiamo pensato alle bottiglie di vetro, sai, il vetro inquina meno, ma in realtà il vetro inquina meno in quanto vetro, ma se tu, anche ammesso che riesci a mettere in pista un processo per cui distribuisci le bottiglie di vetro e raccogli le bottiglie di vetro come fanno nel Regno Unito, no? Con le famose bottiglie davanti a casa, ma quando le ritiri le bottiglie le devi disinfettare, sterilizzare, anche quello in termini di prodotti chimici e di investimento di energia ha un costo molto alto, e quindi va a finire che spendevi di più per fare tutto il processo del vetro che non per fare la raccolta del latte e la pastorizzazione del latte. Abbiamo guardato anche il Tetra Pak, perché comunque le nuove tecnologie c'è, il Tetra Pak ha un'unica cosa che non puoi produrlo, cioè c'è ancora uno che lo produce e lo deve produrre quello lì, e quindi anche questo ha un costo altissimo. Anche lì abbiamo guardato se si poteva fare un impiantino di produzione dei boccettini di Tetra Pak, ma non ci riuscivi come costo. E allora siamo arrivati al compromesso della bustina di plastica, e qui la Granarolo è stato molto utile perché ci ha aiutato a trovare la bustina di plastica più leggera, ma non troppo leggera, insomma che avesse i requisiti necessari. E le bustine di plastica, una volta che hanno bevuto il latte, questo è un problema irrisolto, perché anche lì avevamo trovato un impiantino che mangiava la plastica e produce quelle palline di plastica che poi possono essere riciclate, ma poi non c'è nessuno che usa le palline di plastica, e noi dove ce le mettiamo queste palline? Cioè, nel senso che il passaggio successivo sarebbe, non so, tipo da noi si utilizzano per fare anche i pile, però oppure, non so, tipo le panchine, l'edilizia pubblica, sì, tipo dei parchi, così, perché fanno questi, come si chiama, questi pezzi grossi di plastica dura, che tra l'altro per stare all'aperto funzionano bene, ma se non ho nessuno che le usa, anche lì mettere in piedi un processo di riciclo deve avere poi un percorso completo, e che in questo caso non c'era. Per cui purtroppo abbiamo aumentato il numero di bustine che circolano nel villaggio, ecco, era per dire che non sempre troviamo le soluzioni giuste al momento.
Si possono rifare le bustine ancora? Si possono rifare le bustine?
Si possono rifare le bustine, però se è un processo anche quello lì un po' difficile. No, però voglio dire, è una delle cose a cui ancora stiamo pensando, perché ti dispiace, no? Effettivamente che hai un punto incompiuto tutto sommato, no? Nel percorso. E comunque questo progetto del latte che adesso vedremo, ci sono stati 800 famiglie di allevatori coinvolti, perché prima di fare la latteria abbiamo cominciato a guardare gli animali e la salute degli animali, perché tu devi raccogliere del latte che non sia infetto, e ancora in questi paesi non è che tutti gli animali fossero vaccinati e controllati, eccetera. Per cui il primo lavoro dei primi 2 o 3 anni è stato proprio fatto dai veterinari, e insieme ai veterinari del paese, insomma quelli pubblici. E poi abbiamo costruito la latteria, e poi ecco, questi sono un po' i risultati. Il reddito degli allevatori in 3 anni è aumentato del 140%. Tieni conto che sono tutti piccoli allevatori, cioè hanno 2 o 3 bestie, cioè quindi per loro l'impatto è stato molto alto. Tenete conto che prima il latte lo vendevano per strada, quindi oltre a essere di bassa qualità, cioè nel senso che non c'era tanto la catena del freddo, stava un po' lì, però c'è la giornata che lo vendi tutto, c'è la giornata che non lo vendi, e invece in questo modo, consegnandolo alla latteria, viene tutto lavorato, e poi una parte del latte viene trasformato in formaggio che loro non mangiano, perché non fa parte della loro cultura alimentare, ma per fortuna gli alberghi così lo utilizzano, e sono anche disposti a pagare quel po' di più. Noi facciamo la mozzarella in Tanzania, quindi lo vendiamo alle pizzerie delle città più grandi, e tenendo il prezzo un po' più alto del formaggio teniamo il prezzo un po' più basso del latte. E quindi anche questa è una scelta, cioè noi tutto sommato il latte lo vendiamo, come fanno i nostri supermercati, sotto costo, ma perché è calmierato dalla produzione del formaggio. E anche queste sono scelte importanti, no? Perché dici, allora trovo un qualcosa che è un bene più di benessere, no? Che però va a favorire poi invece le fasce più vulnerabili e che hanno meno possibilità di soldi. I bambini, ecco, bevono il latte nelle scuole, noi lo diamo due volte alla settimana. Ci sono molte mamme che vengono a comprare il latte anche in altre giornate adesso, cioè nel senso che sta cambiando l'abitudine e quindi l'introduzione del latte nella dieta dei bambini in modo più stabile e più insomma adeguato, ecco, per migliorare e anche contrastare il problema della sostenibilità. Quindi c'è la sostenibilità della latteria. Ecco, qui la questione di Expo e poi noi abbiamo partecipato a uno di questi bandi di Expo sul sostegno delle comunità rurali. Erano più di 700 progetti, vai a pensare. Noi abbiamo vinto invece uno di questi cinque ambiti, in modo che assolutamente imprevisto. E ci siamo domandati molto, perché comunque partecipare ad Expo, è vero che le tematiche sul cibo sono importanti, però c'era anche tutto un carrozzone, insomma tutta una dimensione che non era propriamente legata al nostro mondo. Però la scelta che abbiamo fatto è stata quella di dire, va bene, allora ad Expo ci vuole anche qualcuno che dice qualcosa controcorrente. Se nessuno le dice le cose, se nessuno dà delle letture diverse, allora diciamo, vabbè, facciamo che vadano avanti gli sponsor come la Coca-Cola o così, che comunque è uno degli sponsor ufficiali di Expo, però almeno che ci sia anche chi dà voce a chi non ha voce. E per cui un po' con questo stile siamo comunque andati a presentare il progetto e a cercare anche di far vedere che appunto piccoli cambiamenti in piccole comunità possono portare anche a dei risultati importanti, insomma. E ecco, qui c'era il discorso dell'apicoltura. E allora dicevamo come comunicare questo è un esempio per cui dici ecco, sì, invece di far vedere il bambino che muore di fame, abbiamo proposto per Natale quest'anno regala un'ape. Nel senso che adesso ne ho portata una da regalarvi anche a voi simbolicamente, però il concetto è che con i 20 euro dell'ape abbiamo comprato un'arnia. Quindi per ogni ape che la gente ha comprato per Natale, noi abbiamo comprato, stiamo comprando adesso, le arnie per il progetto. Per cui l'arnia che era quella della diapositiva precedente, eccole qua. Quindi con i 20 euro abbiamo fatto due cose. Una, comprato un'arnia e quindi a ogni famiglia viene data l'arnia. La produzione del miele è molto importante perché appunto sostituisce lo zucchero, che anche lì viene comunque spesso importato da fuori e che ha un valore comunque nutritivo più elevato e che può essere commercializzato. E poi le apine che abbiamo venduto e che vi regalo, l'apina, le ha fatte le mamme di quel famoso progetto dei bambini. Quindi loro hanno prodotto queste api che sono un po' stanche, comunque hanno prodotto le apine, quindi noi con i 20 euro abbiamo dato sostegno al lavoro delle donne che hanno prodotto le api e l'arnia per la famiglia che ne ha avuto bisogno. Allora, sempre per via delle concretezze, ci sembrava che appunto dobbiamo cominciare anche lì a essere creativi e sostenere anche e aiutare le persone a fare delle scelte anche di questo tipo. Sul discorso tra l'altro della malnutrizione, forse l'avevamo fatto l'altra volta quando ero venuta, che è chiaro che devi anche lì fare degli interventi di emergenza quando incontri dei problemi di malnutrizione, ma non puoi fermarti lì, perché il bambino che sta al centro nutrizionale 3-6 mesi e che esce dal problema, se torna a casa nella sua famiglia che non ha capacità di produrre cibo e reddito per sostenerlo, dopo 6 mesi ti torna al centro nutrizionale. Cioè, non abbiamo interrotto la catena del suo problema, per cui agli interventi di emergenza devono corrispondere dei cambiamenti, per cui questo bambino quando torna a casa in una famiglia che ha la possibilità di produrre o di comprare il cibo di cui c'è bisogno. Altrimenti continuiamo anche lì, diventa come cronicizzare un conflitto di guerra, no? Va bene, allora ti do da mangiare, poi torni qui, ti do da mangiare ancora, poi torni qui, dopo ti viene anche il dubbio che mi faccia anche comodo che tu torni indietro ogni 6 mesi, perché io continuo a mantenere il mio lavoro e tu continui. E purtroppo non è questo il modo, ecco, per modificare la realtà. A chi la do la pinna? Simbolicamente potete staccarla da qualche parte. Ha detto c'è la garanzia che abbiamo comprato l'Arnia, per via di questo.
C'è la cultura lì dell'apicoltura, ce lo sanno
sì,
loro?
Dunque il discorso del miele è che loro spesso purtroppo per andare a raccogliere il miele distruggono l'alveare, perché sono se per quello l'importanza dell'Arnia, no? Perché vanno a raccogliere il miele, sai, dentro tipo negli alberi, nei tronchi cavi, così, e quindi vanno col fumo, le api si allontanano e distruggono tutto, no? Non lo so, dicono che io l'ho vista, in effetti sono molto cattive le api africane, ma secondo me, ho detto, sono molto cattive perché gli continuano ad andare via a rompere le case, e tutte le volte devono andare via. Nel tempo si sono selezionate delle api molto aggressive, molto i nostri specialisti di api dicono che è proprio una razza così più aggressiva di quest'api. Però la cultura del cominciare a usare l'alveare è proprio quello, per cui loro il miele lo usano, e appunto migliorando anche nella raccolta, chiaramente anche tenerlo più pulito, eccetera, e quindi insomma è qualcosa che sta dando molta risposta, insomma.